Il vertice di ogni Vangelo racconta la passione, morte e risurrezione di Gesù. Così anche l'evangelista Matteo pone al culmine della sua narrazione gli eventi decisivi. I racconti della passione sono contenuti in tutti e quattro i Vangeli nell'arco di due capitoli e corrispondono grosso modo in tutti e quattro i narratori, perché il racconto della passione è stato inevitabilmente il primo racconto a formarsi. È la base della predicazione apostolica. L'annuncio della risurrezione di Cristo ha portato a narrare come è morto, perché è morto, come sono andati i fatti decisivi della sua esistenza. E quindi troviamo lo stesso racconto, però vistosamente mediato in quattro modi diversi. Ciascuno degli evangelisti ha dato un taglio proprio al racconto. Marco sottolinea soprattutto lo shock degli avvenimenti, il dramma dei fatti che rapidamente si succedono. Luca dà un tono dolce, pedagogico agli eventi, mostrando l'innocente non abbandonato né dagli uomini né dal padre, l'atteggiamento buono di Gesù che guarda, converte Pietro alla parola di perdono per coloro che lo uccidono. Giovanni approfondisce in modo teologico e presenta la gloria della croce, l'innalzamento del re sul trono da cui attrae tutti a sé. Matteo rispetta il canovaccio tradizionale, nella grande maggioranza dei casi, con alcune sue sfumature particolari. Dà un tono più catechistico, dove in alcuni casi interviene proprio per mostrare il senso degli eventi. Notiamo questa sfumatura catechistica di Matteo, in particolare nell'episodio dell'arresto di Gesù, quando, cioè, il discepolo estrae la spada per colpire coloro che vengono ad arrestare il maestro. Gesù gli disse: "Rimetti la tua spada al suo posto." E aggiunge un proverbio: "Tutti quelli che prendono la spada, di spada moriranno." Non è con la violenza che si risponde alla violenza. Non è la strada di Gesù. Non opponetevi al malvagio, aveva detto nel discorso della montagna. Concretamente, adesso Gesù applica questo stile e precisa ancora: "Credi che io non possa pregare il Padre mio, che metterebbe subito a mia disposizione più di 12 legioni di angeli? Se volessi oppormi, avrei a disposizione 12 legioni di angeli, altro che 12 discepoli, di cui uno traditore. Potrei, ma non voglio. Non uso la forza, non scelgo questi metodi sovrannaturali, ma mi abbandono alla violenza e cedo proprio per compiere il progetto di Dio. Se io mi opponessi con la violenza o usando gli angeli, come si compirebbero le scritture secondo le quali così deve avvenire? La strada di Dio è questa, della umiltà e della passione. della risposta al male con il bene, con la mitezza. Ed è questo il modo con cui Gesù capovolge la situazione e salva l'umanità. Questo discorso, in quel momento tragico, è un elemento tipico di Matteo. È una specie di sintesi catechistica in cui l'Evangelista mette in bocca a Gesù il richiamo di elementi fondamentali della sua catechesi. Un altro aspetto tipico di Matteo è l'insistenza sul ruolo di Giuda. È solo Matteo che narra, fra l'altro, la reazione di Giuda dopo che ha visto condannare Gesù e la tragedia del suo suicidio. Non diamo troppo facilmente per scontato questo ruolo di Giuda. Molte volte si è parlato di un ruolo tragico di un uomo predestinato, come se Giuda dovesse per forza fare quello. Era necessario perché si compisse il progetto di Dio. Non è assolutamente vero. Gesù non era un latitante nascosto chissà dove e introvabile. Era nel Tempio tutti i giorni. Per cui, se ragioniamo, il ruolo di Giuda è stato minimo. Non è stato indispensabile perché lo potessero arrestare. È semplicemente stato comodo per le autorità del Tempio arrestare in segreto Gesù quando nessuno lo vedeva, perché bloccarlo sulla spianata del Tempio avrebbe provocato probabilmente una rivolta del popolo e qualche tumulto. Giuda non ha tradito Gesù per motivi economici. Non è il desiderio dei soldi che lo ha mosso. Gli promettono 30 denari. Il denaro è in genere valutato come la paga di un operaio al giorno. Per cui 30 denari corrisponde ad uno stipendio medio mensile. Noi oggi potremmo qualificare 30 denari con 1000 euro. Non si tradisce un amico per una cifra del genere. E poi, per quale motivo Giuda dovrebbe consegnare Gesù per guadagnare quei pochi soldi? Probabilmente dietro c'è qualcos'altro. Giuda segue Gesù, è legato a Gesù, è un suo discepolo. Di fatto, il verbo adoperato nel testo greco non è il verbo tradire, ma consegnare. Giuda non è il traditore, ma il consegnatore di Gesù. Suona molto diversamente. È che abituati al verbo tradire, siamo stati traditi anche noi nella comprensione. Il verbo greco paradidomi è quello reso in latino con tradere, che dà origine al linguaggio inglese del commercio. Tradere è la tradizione, la trasmissione, la consegna dall'uno all'altro. Perché Giuda ha consegnato Gesù? Non abbiamo indicazioni precise. Lo possiamo solo immaginare, ma la cosa più verosimile è che Gesù sia stato per Giuda troppo lento, troppo mite, troppo debole. Giuda deve aver voluto forzare i tempi. Pensava non si rivela, non si fa conoscere. non si oppone con forza. Bisogna spingerlo a dire veramente chi è, in modo tale che le autorità lo riconoscano, si mettano d'accordo e procedano all'opera di liberazione. Probabilmente Giuda pensò di aiutare il progetto di Dio, facendo di testa sua, lo fece a fin di bene. Consegnò Gesù in modo tale che avesse la possibilità di parlare a tu per tu con le massime autorità di Israele. Sicuro che si sarebbero capiti, si sarebbero accordati e sarebbe iniziato finalmente il grande lavoro di liberazione. Difatti, quando Giuda si accorge che Gesù non si è rivelato, non si è accordato ed è stato condannato, addirittura viene portato da Pilato per essere condannato a morte, Giuda è addolorato. Allora Giuda, colui che lo aveva consegnato, vedendo che Gesù era stato condannato, preso dal rimorso, riportò le 30 monete d'argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo: ho peccato, perché ho consegnato sangue innocente. Ma quelli dissero: a noi che importa? Pensaci tu. È un elemento tipico di Matteo questo resoconto. La reazione delle autorità sacerdotali del Tempio mostra la grettezza spirituale. Loro hanno fatto il loro interesse, hanno usato Giuda per fare un colpo di mano senza farsi notare. I problemi di coscienza sono suoi, a noi non riguardano. Veditela tu, arrangiati, lo scaricano, lo hanno usato e adesso lo buttano via. Il povero Giuda, quando vede che le cose non vanno secondo quel che aveva pensato, si pente, si lascia prendere dal rimorso e ammette: ho peccato, io vi ho consegnato nelle mani sangue innocente, cioè una persona innocente che voi avete condannato a morte, di cui verserete il sangue. Io ne ho la responsabilità, ma non volevo quello. Ecco il dramma di Giuda. È un discepolo che vuole fare di testa sua, che segue Gesù ma non lo ascolta e vorrebbe insegnargli a fare il Messia e gli impone qualcosa e scopre il dramma di essere lui responsabile, ma non voleva esserlo. Lo sbaglio peggiore di Giuda è stato quello di non fidarsi della misericordia di Dio. Butta via quelle monete e corre a togliersi la vita. Questo è il dramma, non fidarsi della misericordia. E comunque non abbiamo la possibilità di affermare che nemmeno Giuda sia dannato. È possibile che abbia accolto la misericordia di Dio e si sia aperto. È il dramma di un discepolo testone, molto simile a noi. Il tradimento di Giuda è molto simile al tradimento di tanti cristiani che seguono Gesù ma vogliono fargli fare quello che hanno in testa loro. E a fin di bene, secondo i loro schemi e i loro gusti, vogliono dominarlo e piegarlo. Purtroppo è sempre drammatico e fallimentare questo tentativo. Gesù viene condannato da Pilato, portato nel luogo della esecuzione e appeso alla croce. Lì, oltraggiato e deriso dalla gente presente, termina la sua vita con un grido a gran voce. Elì, Elì, lema sabachthani. Così Matteo riporta in ebraico l'inizio del Salmo 21. Riporta una preghiera che segna l'inizio di una orazione biblica importante. Se noi non teniamo conto che è un salmo, un lungo salmo con molti temi, rischiamo di leggere in questa parola di Gesù quasi una disperazione. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ed è possibile poi riflettere sul senso di abbandono o sul problema teologico, come Dio possa essere abbandonato da Dio. Ma non mi sembra la strada migliore da seguire per comprendere il testo. Se andiamo a rileggere l'intero Salmo, ci accorgiamo che è una preghiera di grande fiducia. Non solo, ma nella seconda parte del Salmo c'è l'annuncio della vita, l'esaudimento che il Signore ha offerto al suo servo, la garanzia che vivrà e avrà una discendenza. È una preghiera di fiducia. Citare il primo versetto serve all'evangelista per dire: Gesù pregava con le parole dei salmi, in particolare con quel salmo. Da quel testo Gesù ha tratto versetti per la sua preghiera. Gesù pregava con i salmi. Fino all'estremo momento della sua vita, la sua preghiera è fatta di versetti tratti dai salmi. L'ultimo grido è un'affermazione di fiducia. All'interno di questo salmo c'è un versetto particolare in cui si dice: fin dal grembo di mia madre tu sei il mio Dio. In ebraico Eli Atta. Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: costui chiama Elia. Eli, Dio mio, Atta, tu. Tu sei il mio Dio. È il grido finale di Gesù, un grido di grande fiducia, di abbandono totale. Nonostante tutto, tu sei il mio Dio. Ma un orecchio aramaico potrebbe avere inteso la parola leggermente diversa. Avrebbe potuto intendere Elia, staccato, ta. La stessa identica frase sentita, se messa per iscritto in aramaico, significa Elia, vieni! Ecco perché qualcuno dei presenti disse: chiama Elia. Cercarono di dargli da bere, l'altro dice: aspetta, vediamo se viene Elia a salvarlo. Elia non viene. È il fraintendimento finale. Gesù non chiamava Elia. Gesù si è affidato al suo Dio, ha messo la sua vita nelle mani del Padre. La morte di Gesù è accompagnata da fenomeni apocalittici. Tutti precisano che il velo del Tempio si squarciò, la terra tremò, le rocce si spezzarono, aggiunge Matteo. Il terremoto, le rocce che si spezzano, i sepolcri che si aprono, sono segni escatologici. È la fine del mondo. Sì, è la fine di un mondo. Con la morte di Gesù c'è una fine, c'è un compimento, c'è un capovolgimento della situazione. Soprattutto quel terremoto che apre le tombe è l'immagine apocalittica della catastrofe. La parola catastrofe in greco significa questo gesto che noi facciamo accompagnando l'idea di cambiamento. Le cose sono cambiate da così a così. Catastrofe è rivoltare ciò che è sotto e metterlo sopra. È il ribaltamento della sorte. Il terremoto è un simbolo apocalittico molto frequente per indicare l'intervento di Dio. Le cose sono sconvolte, non sono più come prima. È la struttura del mondo che è sconvolta, ma dato che la struttura era negativa e corrotta, il capovolgimento significa correzione, salvezza. La stessa immagine del terremoto, l'Evangelista Matteo la riprende nel momento della risurrezione. Non dimentichiamo che gli evangelisti non raccontano la risurrezione, ma la visita delle donne e dei discepoli alla tomba vuota. Raccontano l'esperienza della tomba vuota e l'incontro con il risorto, ma non il momento della risurrezione. All'inizio del capitolo 28, ultimo del suo Vangelo, Matteo scrive: dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore, il suo vestito bianco come neve. È una descrizione apocalittica. Quell'angelo è come un fulmine che scuote la terra. È la descrizione che solo Matteo introduce per spiegare l'evento. È Dio che è intervenuto e dall'alto ha capovolto la situazione. Il grande terremoto caratterizza il capovolgimento della situazione. L'angelo del Signore rotola la pietra, è immagine del male, è la morte, è quella pietra messa sopra che nasconde tutto. Ci hanno messo una pietra sopra, morto e sepolto, è finito tutto. E invece il fulmine del cielo scuote la terra, ribalta la pietra e l'angelo vittorioso ci si siede sopra. È seduto sul simbolo della morte. E il Cristo risorto incontra le donne e i discepoli e li manda in tutto il mondo. E siamo arrivati al compimento. Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli. L'inizio della missione della Chiesa è la fine del Vangelo. Eravamo partiti proprio da questo finale, perché tutto comincia di qui. Dall'esperienza del Cristo risorto, i discepoli, e Matteo fra di loro, sono ritornati all'inizio e hanno ricordato quel che è successo e l'hanno raccontato a noi perché anche noi diventiamo suoi discepoli. Ascoltare il Vangelo, capirlo bene, ci aiuta ogni volta a crescere in questa dimensione di discepoli. Siamo chiamati a imparare da Gesù, a imparare Gesù in persona, a diventare veramente suoi discepoli. Vi auguro di cuore che l'ascolto di queste parole e la lettura di questi testi ci aiuti davvero a diventare discepoli di Gesù.